Che ne sai tu di un campo di grano?
Musica e parole. Emozioni in versi su Radio Ponte Regeneration con Maria Pagano.
Buonasera cari amici radioascoltatori, ben ritrovati su Radio Ponte Regeneration in questo mercoledì 27 marzo 2019. Chi vi parla è Ernesto C e questa sera con un nuovo viaggio radio letterario, musica e parole. Il nostro nostromo Maria Pagano, scrittrice e poetessa. Buonasera Maria. Abbiamo acceso il microfono? Sì, ok. E poi io soltanto ad introdurvi, ma a condurvi ci sarà la voce. Pina Russo, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, buonasera Maria. Questa sera, come abbiamo ampiamente preannunciato, un bel poeta, Joseph Brodsky, lo faremo come sempre conoscere attraverso le sue parole, ma quelli che sono anche i tuoi spunti e le tue riflessioni. Per seguirci, come sempre, www.radiopontereGeneration.com, il sito web, e poi sulla pagina Facebook Radio Ponte Regeneration, dove potete lasciare like, commentare, intervenire alla diretta, scriverci le vostre suggestioni. E poi su Instagram Radio Ponte Regeneration, Twitter Radio Ponte RGN e il numero WhatsApp. Scriveteci al 393 68 62 278. Che il nostro viaggio musica e parole abbia inizio, ci ascoltiamo i Colors con In Love.
We'll be right back.
dove onde grigie di zinco vengono a due, di qui tutte le rime, di qui la voce pallida che fra queste si arriccia, come il capello umido, se mai si arriccia. Anche puntando il gomito, la conchiglia dell'orecchio non distingue in esse nessun ruglio, ma battiti di tele, di persiane, di mani, bollitori su fornelli, al massimo strida di gabbiani. In questi piatti paesi quello che difende dal falso il cuore è che in nessun luogo ci si può celare e si vede più lontano. Soltanto per il suono è ostacolo. L'occhio non si lamenta per l'assenza di eco. Farfalla. Sei migliore del nulla. O meglio, sei più prossima, sei più visibile. Di dentro adesso del tutto simile. Nel volo tuo il nulla acquista carne. Nel quotidiano strepito, ecco perché uno sguardo tu meriti. Sei la barriera lieve fra il nulla e me.
Oh, e attraverso la voce di Pino Russo avete ascoltato due bellissimi componimenti di Joseph Brodsky, l'autore, il poeta, protagonista della puntata di questa sera di Musica e Parole, Emozioni in Versi su Radio Ponte Regeneration. Maria, come mai la scelta di questa sera è ricaduta su Joseph Brodsky, su un poeta russo? Anzi, la situazione è più complicata di quanto possa sembrare, perché lui si definisce: io sono ebreo, poeta russo e cittadino statunitense.
Stasera ho portato questo poeta anche per rompere un po' l'incanto delle poetesse, dei poeti che precedentemente insomma ho proposto in radio. C'è sempre un perché dietro le cose. Brodsky e tante cose, e al contempo rappresenta la forma quasi del niente. Sapete che quando attraverso un poeta alla fine non mi piace dire quello che dicono gli altri, ma leggerlo e farlo quasi mio attraverso lo studio dei versi. C'è in questo poeta il meccanismo di chi lascia la traccia ma non vuole essere seguito, perché egli stesso non sa realmente dove sta andando. La poesia di Brodsky è proprio questo, è la compagine ed è quella cornice senza nessun colore. Lui lo sa molto molto bene. Tutta l'idea della poesia di Brodsky è quella, ripeto, di lasciare qualcosa dietro, ma è la cosità delle cose che procura poi l'inesistenza. Una farfalla è bellissima, ma è bella perché camperà poco. Questo in genere fa male, perché nella poesia si tende sempre attraverso gli aggettivi a trovare quelle forme che possono suscitare gli applausi oppure portare in alto il bello. Brodsky non fa questo, è quasi disumano, è crudelmente buono, perché non fa presagire che possa esserci la luce oppure il sole. Brodsky nei versi e anche nelle poesie che stasera ho scelto verrà fuori proprio tutto questo, per condurci poi alla fine verso quell'acqua potente che zampilla, quell'acqua del Mar Baltico, l'acqua anche di Venezia che noi ritroveremo.
L'acqua, giochi, riflessi luminosi che si ritrovano, no? Un po' in tutti
più che giochi
componimenti.
Sì, si ritrovano, però ecco, l'acqua, e non a caso il poeta ama Venezia. Venezia è una città molto particolare, o la si ama o la si odia, e chi la ama profondamente, con grande passione. Chi l'ama lascia anche una parte dietro Venezia, lascia una parte di sé, che poi ovviamente prova a ricordare. E possiamo dire anche questo, che è un suo modo proprio di pensare, L'amore resta in piedi soltanto attraverso la memoria, non attraverso l'amore che mostriamo, ma attraverso il ricordo. Il ricordo diventa potente. E la scelta, ripeto, di Broschi è data anche dal fatto che personalmente sto anche attraversando quella che è la magnifica forma della bellezza del niente. Sembra un azzardo, però va detto, io quando scelgo un poeta, uno scrittore, dietro c'è sempre, come dire, quel respiro profondo di poter attraversare, perché mi avvicino con grande rispetto allo scritto del poeta, dell'autore.
E l'acqua, non solo l'acqua di Venezia, ma anche l'acqua di Leningrado, di San Pietroburgo, in cui nasce il nostro autore nel 1940, e la sua storia è legata, no, al periodo che vive la Russia, al periodo storico degli anni particolari, dagli anni 60 in poi. È un personaggio di, potremmo dire, di spessore, ingombrante che arriva poi negli Stati Uniti d'America, dove diventerà addirittura poeta laureato,
sì.
E premio Nobel nel 1987, premio Nobel per la letteratura. Per questo motivo, per una produzione onnicomprensiva, intrisa di chiarezza di pensiero e intensità poetica, come dicevamo nel pre-live, che non solo è stato un grande poeta, ma anche un grande saggista.
Grandissimo saggista, e poi c'è da dire una cosa, il saggio che in genere qualcuno prova, la persona che scrive poesie, ha necessità poi di dire delle cose che molto spesso vengono anche criticate, perché i saggi di Broschi nella realtà sono degli strappi, sono delle lacerazioni delle sue idee e anche del contesto dove lui ha vissuto. Siamo saltati direttamente al Broschi americanizzato, al Broschi che l'America gli apre le porte.
Non a caso i saggi sono in inglese.
In inglese, infatti sono le uniche cose che lui ha scritto in inglese sono i saggi, perché tutte le poesie sono state scritte
in russo,
rigorosamente in russo. Va detto questo, nella Russia ovviamente, dove la politica ti porta, ti costringe a non essere poeta, e nel famoso processo, che in realtà questo processo è un po' kafkiano, se vogliamo ritornare e collegare un po' quelle che sono come dire, le strade letterarie, quando gli viene chiesto direttamente lei che lavoro fa, e lui risponde
poeta.
Il poeta con grande convinzione, dall'altra parte, e chi l'ha detto?
Chi l'ha stabilito? Lei ha studiato per essere poeta.
Allora, questo ti fa un grande, grande male. Ricordiamo che la Russia ha avuto grandissimi poeti, Majakovskij e tanti, tanti altri, e stranamente è stato il luogo dove maggiormente il poeta è stato mortificato, perseguitato. Infatti Broschi non ha altra scelta alla fine, perché gli sarà detto
resti qui e sarai, insomma, censurato e perseguitato,
osservato e anche portato spesso in quelli che sono ospedali psichiatrici, perché
un'altra esperienza che ha segnato molto.
Sì, questo l'autore. Questo, Ernesto, ti porta anche, Pina, a pensare a una cosa molto triste. Non c'è una persona più libera e prigioniera di chi scrive, di chi conosce la poesia. E quando alle spalle hai la sfortuna di vivere in un contesto dove ciò non ti viene concesso, ecco perché lui alla fine andrà via. Andrà via perché anche la persona più forte, quando l'anima viene mortificata, viene compressa, ha necessità di scappare. Riparerà in Austria da prima, quindi con il suo poeta Oden, il poeta preferito, e poi, ecco, avrà questa possibilità di insegnare, e anche l'aspetto da insegnante è molto particolare, perché lui stesso dirà: io non ho mai preparato una lezione seria, io in realtà ho conquistato le folle solo attraverso le mie poesie. E quindi questa è una cosa che accende i cuori. Tu dicevi prima, Maria, perché hai scelto questo poeta che è così freddo? La freddezza è uno scudo, perché in realtà c'è dietro quest'uomo una fragilità. Mi dilungo un attimo nella prima parte, nei nostri tempi, perché poi sai bene che quando abbiamo di fronte l'anima, l'anima va un attimo accarezzata, va un attimo abbracciata e presentata. E Joseph Brodsky è proprio quest'uomo, un uomo che ha fatto tantissimi lavori. E anche quando ha ritirato il premio, lui ha ripensato a quello che era, e c'è la grande meraviglia, lo stupore di dire: ma io qui cosa ci faccio? Questa è una cosa che capita soltanto ai grandi, a chi in realtà vuole rimanere dietro le quinte. Lui non ha mai fatto nulla, un po' anche come Nabokov, grosso modo non ha mai voluto attirare l'attenzione, e più era anti-litteran, più si ovviamente
i riflettori.
Infatti si farà anche paladino per i diritti degli autori russi e di tutti quelli che sono gli scrittori, Jean-Paul Sartre. Quindi vedi che alla fine c'è proprio questo.
Visto che l'hai citato, qua ce l'ho, ne approfittiamo, no?
Prego.
Per leggere l'inizio del suo discorso a praticamente il giorno
del premio Nobel.
Di consegna del premio Nobel. Allora lui dice: per una persona dedita alla vita privata, per uno che ha sempre preferito la sua dimensione privata a qualsiasi ruolo pubblico e che in esercizio di questa preferenza si è spinto piuttosto lontano dalla sua madrepatria, per non dire altro, giacché è meglio essere l'ultimo dei falliti in una democrazia che un martire o la crème della crème in una tirannia, per un individuo simile trovarsi all'improvviso su questa tribuna è un'esperienza un poco imbarazzante e non poco impegnativa.
Bellissimo, vedi, questa è davvero la sua grandezza.
E allora non ci resta che continuare questo viaggio appena iniziato in musica e parole alla scoperta di Joseph Brodsky, ci ascoltiamo quindi il prossimo pezzo della nostra playlist. Nel frattempo ne approfitto anche per salutare chi ci sta scrivendo e chi si è collegato con noi. Buonasera Ferruccio, che ci manda i saluti. Scriveteci, fateci sapere che cosa ne pensate. E poi ritorniamo con le parole di Brodsky e le interpretazioni della nostra Pina Russo. Your Sweet Love di Finn Anderson.
With open arms.
arms and open eyes, we fill the time between goodbyes. One day dawns, another dies, and still you are as constant as a northern star.
Chiunque viva su un'isola indovina che presto o tardi tutto ciò finirà, che l'acqua del rubinetto, smettendo d'essere dolce, si farà salata, e calpestando croccante paglia e ghiaia il piede avvertirà d'un tratto freddo in punta di scarpa. C'è nella musica un punto quando il disco incomincia a girare all'incontrario. Sul camino una quaglia imbalsamata si profila nell'aria. Troppo contava sull'infinità del bosco. Un vaso stretto in un torciglione d'argento, il bazar di Algeri in cartolina, in pile stoffe multicolori, e poi stoviglie di bronzo, sullo sfondo cammelli o solo colline, uomini in turbante, non come noi. Non sono uscito di Senno, ma sono stanco dell'estate. Cerchi nel cassettone una camicia e il giorno è perso. Venga l'inverno e copra tutto, presto, le città e le genti e innanzitutto il verde. Io dormirò vestito, sfoglierò libri in prestito finché non se ne andrà per la sua strada l'anno, quel che resta, come il cane che fugge al cieco e che traversa lungo le strisce pedonali. È libertà se scordi il patronimico del capo, se è dolce la tua bocca più della halva di Shiraz, e se col cervello strizzato come il corno di un capro, dall'occhio azzurro nessuna stilla scenderà.
Ben ritrovati, siamo nello spazio radio letterario di Radio Ponte Regeneration.
Meravigliosa questa.
Ore 20 e 26, avete ascoltato dalla voce di Pina Russo, Josef Brodsky, l'autore protagonista di questa nuova puntata di Musica e Parole, a cura della scrittrice Maria Pagano. Maria, bellissime davvero.
Allora, sì, vedi che pian piano stiamo entrando nel mondo di Brodsky e ne iniziamo a farne parte anche senza volerlo. cioè ti vorrei un po' più rigido all'inizio. Vedi che adesso ti stai avvicinando
come sempre accade
al club
come
di,
sempre
di Broschi.
Accade. Guarda che c'è un folto gruppo dei nostri ascoltatori che appunto seguendo le nostre puntate mesi e mesi dice, ma non sapete quanti autori ci state facendo scoprire e a quanti ci affezioniamo. Certo. Grazie a Maria.
Grazie. Dicevo, hai visto prima l'elenco delle cose, di questi cammelli, sì. Di questo... Pina, mi piaceva su quel verso che prima stavamo parlando, di questo...
C'è nella musica un punto quando il disco incomincia a girare all'incontrario. E qui io dicevo a Maria e a Ernesto che questo verso mi ha immediatamente fatto venire... in mente Revolution Number 9, un pezzo dei Beatles che devo dire quando ho sentito per la prima volta mi ha lasciata quantomeno perplessa. E ero ragazzina, io ho comprato l'album bianco che avevo 13 anni.
In vinile, rigorosamente.
Certamente. Beh, allora...
All'epoca c'erano all'epoca. Solo quelli.
Io vivevo di questi pezzi dei Beatles, arrivato alla fine di Cry Baby Cry, staccavo e saltavo alla molto più
quasi
serena,
una
serena, good night.
La strada solare.
E questo è effettivamente così, cioè, perché Revolution Number, che poi... da adulto ho riascoltato senza troppi... c'è effettivamente questa tecnica
di inserire dei nastri registrati al contrario.
Esatto. E poeticamente questo momento in cui la musica vuole tornare indietro, quasi come se fosse un canone inverso, poeticamente lo possiamo provare ad interpretare come tutte le cose che noi viviamo sono tracce. Sono tracce non soltanto per chi viene dopo di noi, ma per noi stessi. Infatti, non a caso, quando una persona diventa anziana, perché ricorda il passato e non il presente? Ecco, Josef Brodsky nelle sue poesie ci porta questo, ci porta le cose, ci porta le tracce.
Infatti ho apprezzato molto quella carrellata, no? Proprio di oggetti.
Sì, lui è innamorato degli oggetti perché... gli oggetti restano lì, sono una parte, momentaneamente questa è la mia giacca, questi sono i miei occhiali, ma quando io li tolgo non appartengono a me, eppure io e quell'oggetto per un attimo ci siamo toccati. Tutto questo nell'insieme lui lo prova a smantellare, ecco perché prima parlavo che non possiamo dire che Brodsky apparentemente disumano, perché lui dà l'urgenza della verità, lui cerca la verità nelle cose e la verità non è nelle persone, ma è paradossalmente negli oggetti. Gli oggetti ci raccontano chi siamo, gli oggetti ci parlano.
Una sorta di investigatore poetico.
Sì, e gli oggetti si allontanano da noi, però gli oggetti non ci reclamano. Noi reclamiamo gli oggetti, noi reclamiamo le persone. Ecco perché ti parlavo dello spazio all'inizio, di questa scelta. Quando si arriva a Josef Brodsky, non è che mi sono fatta proprio vecchia vecchia, però io ho imparato a lasciare molto le cose dietro di me. Lascio le tracce di me stessa senza ritornare, però ricordando. Quindi questa è una crescita quasi zen. E lui questo lo farà in una maniera eccelsa, in una maniera di alta, di grandissima poesia, nelle strofe e nei versi veneziani. Lì si toccherà veramente, non perché è diventata popolare, perché a me non piace mai poi commentare, analizzare i testi, quelli un po' più rinomati. Un po' quelli, sai, un po' la critica, eccetera. Però lì, veramente, se prendi quei versi, che poi Pina leggerà qualcosa, troviamo davvero l'uomo, l'esule, colui che si è allontanato, è stato costretto ad allontanarsi, ma dentro si porterà ovviamente Pietroburgo, e le acque a un certo punto si somigliano tutte,
sì.
E Venezia può diventare la Russia, può diventare Pietroburgo, e Pietroburgo può essere anche Venezia. Quindi ecco che le cose ci raggiungono se noi le teniamo dentro.
E le tracce sono, vengono seguite, le tracce di Broschi sono state seguite, cerchiamo un attimo di ripercorrere quella che è la storia, la biografia dell'autore, per dare qualche elemento di orientamento per chi ci segue da casa. Dicevamo, siamo in Russia, negli anni del regime sovietico, negli anni 60. Brozzi scrive e c'è la censura politica. C'è la censura politica, viene condannato. Abbiamo prima nominato il processo per parassitismo sociale, quindi costretto a lasciare Leningrado, San Pietroburgo. Per subire lavori forzati, quindi i riflettori si accendono su questo poeta. Interverrà in suo favore proprio Jean-Paul Sartre, e quindi si arriva ad una riduzione, insomma, della pena,
della condanna.
Viene, insomma, quindi restituito alla società, può ritornare finalmente a Leningrado, dove però si troverà, come dicevamo, totalmente isolato.
Proprio, sì.
Isolato. Le sue poesie vedranno la luce soltanto attraverso quella che era la stampa clandestina,
sì,
del tempo. Isolato però poeticamente nel periodo dal 66 fino al 72, sì, super prolifico.
Sì.
E fino a quando, appunto, sarà costretto, come ci diceva Maria prima, negli anni 70, out o
sì, perché
qui
il KGB proprio non gli darà proprio tregua.
Non gli darà proprio tregua, oppure la via per gli Stati Uniti. Prima l'Austria, sì, dove incontra Oden, e poi gli Stati Uniti, dove inizierà una nuova vita. E appunto, con nel frattempo questa fama che cresce sempre di più, queste
cresce
tracce che vengono sempre di più ripercorse, cioè seguite.
Sì, assolutamente, perché nella poesia di Broschi innanzitutto c'è davvero un taglio da quella che era anche la costruzione della poesia russa fino a quel tempo. La poesia russa fino a quel tempo ha avuto sempre una sorta di racconto della storia, invece lui si allontana e, come dire, crea una cornice di oggetti. E questa cornice di oggetti, all'interno c'è l'acqua, quest'acqua che si muove, che è lenta, che purifica, ed è un'acqua anche che invita a bagnarsi appunto nella sua poesia, e non solo nella sua poesia. Quindi c'è questa nuova forza, per questo è anche molto molto amato in America e in tutta l'Europa. È una forma disinteressata ma altissima della poesia. Lui disse: posso fare tutti i tipi di lavoro, tutti. E poi, siccome lui soffriva di un'angina, e tu sei un medico alle porte, praticamente lui diceva, un po' anche come si portava questa paura addosso un po' Bukowski: per me è un campanello d'allarme che mi fa apprezzare di più la vita. E lo sforzo principale del mio vivere è quello di donare una poesia altissima. Io devo riuscire in questo. Ebbene, non solo lo dico io, ma tutto il pubblico e tutta la critica ha definito Joseph Broschi il poeta russo del XX secolo più importante. Chi percorre in apparenza, è una poesia in apparenza difficile, perché, ripeto, nelle sue poesie ci sono pochi e spenti pensieri sommersi dagli oggetti. Allora, che cosa bisogna fare? Questo è il consiglio che io do a chi vuole leggere Broschi. E, come dire, questa è la poesia. Quassù c'è il telefonino, c'è il portocchiali, ci sono le mie mani, ci sono le mani di Ernesto. Bisogna lentamente, con coraggio, togliere piano piano gli oggetti, ma averne cura. Dopodiché,
tutti gli oggetti, cosa resta?
Si trova l'anima di Broschi. E molto spesso questo è quello che accade alle persone. Quando noi, per esempio, vogliamo conoscere una persona che è spigolosa, che è difficile, no? Anche un rapporto tra padre e figlio, quant'altro, preferiamo non affrontare quella cosa, perché è faticoso. Ritornando alla poesia, è faticoso affrontare Broschi, e, come hai detto tu in partenza, sembra brusco, freddo, ma non è così. È uno dei poeti più dolci, nel senso di una dolcezza raffinata, non una dolcezza statica, ma una dolcezza dinamica. E poi all'interno di Broschi c'è la potenza dell'uomo che ha questa missione e che crede in questa missione. Lui non voleva sicuramente il Nobel, ma voleva lasciare quella traccia perché, come diceva anche lo stesso Foscolo e come dicono tutte le persone esiliate, e qui ritorna anche l'acqua di Zacinto, la letteratura, ragazzi miei, ha sempre la stessa speranza, quella di giungere, quella di arrivare. E tutti i poeti, quelli allontanati o confinati, si portano la propria terra dentro. Pina, io ti invito, prima ancora di sentire Your Sweet Love, possiamo fare questo strappo, anticipare i versi e stravolgere un attimo quella che è la scaletta?
Certo.
E sì.
Che sentiamo, l'acqua?
No.
Prima dell'acqua, cioè prima la terra e poi piano piano arriveremo all'acqua.
Paradiso.
La Petrosa Itaca.
Parliamo di paradiso.
Il paradiso o c'è l'acqua?
Si può dire soltanto che ore sono. Detto questo, non resta che seguire il movimento delle lancette. E l'occhio senza suono affonda nello specchio del quadrante. In paradiso, per non disturbare la quiete, l'orologio non batte. Moltiplica per due ciò che non c'è e ti farai finalmente un'idea di questo posto. Poiché sono parole anche le cifre, qui non hanno più significato del gesto, che si scioglie nell'aria senza traccia, come un pezzetto di ghiaccio.
Ed ecco che il ghiaccio tra poco inizia a sciogliersi e arriviamo a Venezia. Ma prima, stasera lo dirò io, Your Sweet Love, Finn Anderson, no. E allora è Save Me, ecco giustamente ci vuole la salvezza, Ex Nova.
Bravissimo.
Wow.
Once you'll hear my song on the radio, and you'll realize it's about you. I'll be in the bar with my whiskey, looking at the stories in your Insta. I'm running from my fears, I should move on. Try to keep it up for tomorrow, but all these days I'm feeling dazed. Save me, cause I'm fading down in a smoky bar away from home. I'm still thinking about you, girl, and if you don't blame me, try to just wake me up. Your lights illuminate my world. I'm drunk and sing about my soul. So I drank too much of an Elka. Everything around like in slow-mo. In all that haze I see your face. Turning all my life into moments. I'm throwing out my phone, it's not calling. I'll freeze all my sins when you are here. Save me, cause I'm fading down in a smoky bar away from home. I'm still thinking about you, girl. Just wake me up. Your lights illuminate my world. I'm drunk and sing about my soul.
entriamo con quindi Fornova Save Me e passiamo, abbiamo ascoltato la poesia di Brodsky, passiamo all'altra parte della sua produzione letteraria, che è quella saggistica, e quindi passiamo dalla poesia alla prosa. Prego Pina.
Qui parla di Venezia e dell'acqua. Il pizzo verticale delle facciate veneziane è il più bel disegno che il tempo, alias acqua, abbia lasciato sulla terraferma in qualsiasi parte del globo. È come se lo spazio, consapevole, qui più che in qualsiasi altro luogo, della propria inferiorità rispetto al tempo, gli rispondesse con l'unica proprietà che il tempo non possiede, con la bellezza. Ed ecco perché l'acqua prende questa risposta, la torce, la ritorce, la percuote, la sbriciola, ma alla fine la porta pressoché intatta verso il largo, nell'Adriatico. Io scrivo questi versi seduto su una sedia bianca, a cielo aperto, d'inverno, in giacca, ebro, e pronuncio frasi che allargano gli zigomi nella lingua che è mia. E intanto nella tazza si raffredda il caffè, sciaborda la laguna e punisce con 100 minimi sprazzi lo sguardo intorbidito dell'ansia di fissare questo passaggio, capace di fare a meno di me.
Visto questo fare a meno di me, cioè lui nelle poesie si toglie dalle cose, questa è la potenza. Noi nella vita proviamo sempre a metterci, lui si toglie, e questa sottrazione che rende unica la poesia di Brodsky, questo allontanarsi da se stesso e di evitare la partecipazione persino delle cose. La farfalla, noi siamo partiti con questa farfalla che è bellissima, che lui loda, un po' come faceva anche Keats, però mentre Keats rimuginava sulla farfalla, sperava sempre per lei il meglio, e c'era quella continuazione sognatrice della farfalla, quindi l'interezza della farfalla, lui la vede in volo, sa che la farfalla morirà e smette di inseguirla. Resta semplicemente quella piccola parte, ed è quella la bellezza. L'acqua si torce e ritorce, però l'acqua vive due volte: nell'attimo in cui il poeta la guarda e poi nell'attimo in cui viene, ritorna indietro sotto forma di riflessione. E poi ancora quest'acqua non rimane lì, ma andrà altrove e quindi raggiungerà l'Adriatico. È una poesia a volte concentrica, ma è anche una poesia che ha ovviamente il punto di fuga, e il punto di fuga non viene dato alle cose, ma è il poeta stesso. Lui praticamente non entra mai dalla porta principale, lui è il maggiordomo dei suoi versi, è il servitore dei suoi versi. E questa grandezza, questa umiltà, e forse io poi ho una mia idea personale ovviamente, che è questa: forse Brodsky, e qui a volte posso sembrare un po' dura, ma magari se non avesse avuto questa fortissima accusa di parassitismo sociale, molto probabilmente la sua poesia sarebbe rimasta quella di un poeta russo che parla della rivoluzione, che parla della lotta, e avrebbe parlato forse di Pietroburgo. Invece la grandezza del poeta e la contaminazione non solo europea ma anche americana, e la forma più grande e alta della conservazione della sua Pietroburgo, che resta, che insordina, che sta sotto, un po' come dicevo io, un po' come un castello che fanno i bambini con le pietre vicino alla riva del mare, e sotto la poesia. Un po' come quando noi troviamo alcuni affreschi, no? Che vai e dici bello, poi vanno a scrostare e trovano delle opere molto più belle. La poesia di Brodsky è questa: non bisogna fermarsi all'apparenza, non bisogna valutarla, e molto spesso provate anche a leggerla partendo un po', come diceva lei, dal disco all'incontrario, dalla musica, partendo anche all'incontrario, io l'ho fatto, partendo dall'ultimo verso a risalire. È un'operazione fantastica, posso garantirlo.
Tra l'altro hai nominato la musica, e leggevo, cercando un po' di informazioni su Brodsky, che appunto nel periodo russo di censura, sì, molta poesia di Brodsky ha viaggiato e si è diffusa,
veicolata
proprio dalla musica, sì. Quindi i versi erano messi in musica, un modo anche per aggirare il controllo e la,
un po' come gli ermetici, no? Nel periodo dei fascisti,
quindi questo connubio poesia-musica ritorna, cioè, ovviamente era stato pensato anche questo, cioè anche per questo la scelta è ricaduta su Brodsky questa sera,
sì.
E un altro aspetto che forse non abbiamo nominato è della vita fantastica, veramente singolare di questo poeta, è che nel 1990 sposa un'italiana.
Un'italiana, sì.
La nobildonna Maria Sozzani, e quindi il legame con l'Italia.
Con l'Italia, cioè, è fortissimo, forte. Sì, anche la stessa Venezia per lui rappresenterà proprio questo.
E ove infatti, è sepolto?
Sì, nell'isola di San Michele. Attualmente. Nell'isola di San Michele, sì, è sepolto lì. E poi anche quello che è la morte, no? Gli è stato impedito di raggiungere i genitori, è stato impedito ai genitori di raggiungere il figlio, cioè questi muri che vengono sempre, come dire, alzati, e queste cattiverie, no, dell'umanità nei confronti delle persone, alla fine le troviamo nei versi, e ritornano anche in alcuni versi questa paura e questo mancato abbraccio ai genitori. C'è una poesia proprio che parla di questo, così come il Natale, i 18 Natali, ci sono le poesie di Natale, ovviamente stasera non possiamo perché è talmente vasto, ci vorrebbero veramente delle puntate per parlare di Brodsky, però è giusto per avere un assaggio, un'inquadratura, spero insomma che siamo riusciti quantomeno a far capire di chi stiamo parlando.
C'era appunto, parlando proprio dei genitori, c'era la raccolta parte del discorso, sì, che è proprio dedicata a loro. Questi muri che ritornano come se quasi la storia non ci avesse insegnato nulla, no? Si ripropongono continuamente. Ma come si ripropone, secondo me, a mio avviso, anche la forza potente della poesia e della bellezza che non appartiene allo spazio, bensì al tempo, esatto, di vincere.
Assolutamente, per
di vincere questo. Questi muri, di andare oltre i muri.
Ma quello è il tentativo, perché dobbiamo sempre dire la stessa cosa, alla fine sembra un ritornello, ma è un ritornello che io amo e che posso anche cantarvi, anche se sono stonata. Ma senza la poesia, e questa poesia che dovrebbe diventare non studio, ma libertà di espressione di tutti i popoli, soprattutto dei popoli ai quali viene impedito di esprimersi, e non è cambiato nulla in realtà, non è cambiato assolutamente nulla, perché ancora oggi le persone non si possono esprimere, e forse noi stessi che in questa Europa bistrattata e maltrattata pensiamo attraverso i social di avere la libertà di dire, ma in realtà ci ripetiamo, usiamo le frasi degli altri. Ma io invito anche le persone che sono sui social a non condividere le frasi che scrivono gli altri, ma avere il coraggio di imparare a esprimersi, a buttare anche dei pensieri per rompere, per allontanare quello che è sempre la forma imitata, imitativa, ripetitiva, noiosa di quella che è questa globalizzazione del cervello, perché ormai siamo talmente piatti che l'orizzonte vive dentro di noi, invece l'orizzonte è qualcosa che bisogna guardare, l'orizzonte è oltre.
Potrebbe
è
quasi
fronte.
Sembrare un complimento, siamo così piatti che l'orizzonte è dentro di noi.
Assolutamente.
Mi è piaciuta questa.
Ma è proprio così. È così. Io non so quanto tempo è rimasto, però...
Abbiamo un altro po', abbiamo un altro po' di tempo,
possiamo
ascoltarci un pezzo,
esattamente,
oppure
poi...
possiamo leggerci Broschi.
Sì, assolutamente, io volevo...
Voglio invitare gli amici a casa che sono che ci sono, che ci stanno seguendo, se anche voi avete una passione per Broschi, conoscete l'autore, mandateci a vostra volta degli spunti,
sì.
Abbiamo qui qualcosa.
Questo è uno dei tanti libri dell'edizione di...
Adelphi,
ce ne sono diverse, ma io invito anche per avere l'interezza del pensiero di Broschi
di leggerle in russo.
No, magari
ma,
di buttarsi, di fare anche un piccolo tuffo nei saggi, dove effettivamente ci sono gli scalini poi per
ci arrivano
per abbracciare
dei saluti da Verona, ci arrivano. Alessandro, ciao Alessandro, brillanti come sempre, troppo generoso, e là diciamo possiamo dire che brilliamo di luce riflessa, quella della poesia.
Assolutamente, quella di Broschi.
Ciao Alessandro.
In questo caso quella di Broschi. E allora...
Allora, spazio alle parole, siamo appunto su Musica e Parole, spazio alle parole.
Io volevo un attimo, Pina mi concede sempre... come dire, questo spazio, la voce di Pina in questa trasmissione, che ormai quanto tempo è che la facciamo questa trasmissione?
Questa domanda brucia bene un attimo, mi spiazza. Vabbè. Forse sono quasi 3 anni, a maggio saranno 3 anni.
Dai, è bellissimo, sto invecchiando con voi.
Forse allora sono 3 anni, sì, potremmo dire 3 edizioni di Compiuta Donzella.
Questa sarà la quarta.
Diciamo con noi, è 3 anni di Musica e Parole.
Dai,
si
che
trova.
Bello, bello. Allora, io volevo leggere di tanti versi, questo è quello che io amo in particolar modo. Nella parte ventosa del mondo ho trovato un rifugio. Per lei sono una zolla secca. Lei per me è uno scudo. Qui non mi scoveranno. Semmai verranno a prendermi, perché il tessuto pesante si increspa sempre. In queste latitudini d'un color vecchio lievito, risparmiando alla carta geografica duelli di frontiera, si stende, sollevando strepito, una sorta di tovaglia fatta di coltelli, unico ospite al banchetto sconfinato. Ne parlerò e non si potrà dirlo delle mie ossa con calore, perché in fin dei conti dalla coppa ho bevuto più di quanto non mi sia versato addosso. Sarà bene distinguere i non uomini dai vivi per il lungo, ma finché Morea ti saprà cavar di bocca anche il pezzo di pane, teppa fra la teppa, e onda schiaccerà onda, non ti tradirà mai nessuno.
Dalla coppa ho bevuto più di quanto mi sia versato addosso.
E tutta la vita e di tutti i giorni, quanti giorni possiamo salvare?
Quelli in il cui abbiamo bevuto.
Anche. Io,
quelli
io...
che abbiamo bevuto.
ma soprattutto tutto quello che pensiamo di introdurre, di carpire, di trattenere, nella realtà la maggior parte l'abbiamo perso.
E diventa traccia.
E diventa traccia, e quindi, ed ecco che la traccia diventa l'acqua, l'acqua ovviamente è concentrica, ma tante volte l'acqua diventa anche torbida. Sappiamo bene che Venezia è bellissima, ma l'acqua di Venezia è mutevole, l'acqua ha tanti colori e ci riflette e diventa lo specchio. Provate a immaginare su questo muretto questo Broschi malato di questa angina, lontano dalla sua. Non voglio dare però l'idea, ecco, adesso triste e quella, metti Venezia, metti l'uomo lontano, no, da non casa. Voglio dare quell'idea, voglio dare un'altra idea invece, voglio dare che in questo momento vediamo anche il soggetto poeta che diviene oggetto e di conseguenza traccia luminosa, potente, e infatti questa traccia stasera l'abbiamo portata qui, in radio. E la radio,
è Radio Ponte.
E la radio Ponte. Radio Ponte Regeneration. E la radio Lancio, la radio è arrivata anche a Verona.
È arrivata anche a Verona, ma soprattutto Radio Ponte, che con la poesia supera i muri e crea ponti.
È fantastico, non a caso. Il nostro
Maria, sei riuscita anche questa sera a cambiare la mia opinione circa la poesia di Broschi. E
io sono felice di questo.
E a farmi appassionare, per cui mi piacerebbe terminare questa puntata sicuramente ringraziando tutti quelli che ci hanno seguito, che ci stanno seguendo, e per noi è importante ricevere feedback, suggerimenti, quindi non siate timidi, scrivete, proponeteci magari anche qualche autore da trattare. Noi siamo qui per ringraziare la regia sapiente di Mr. Bob, che è tornato al suo posto, diversamente non potevamo immaginarcelo. Ringraziare Maria, nostro uomo, in un nuovo viaggio musico, letterario.
Vorrei essere tanto una vela.
Una vela?
Sì.
Allora, la nostra vela.
Dai, mi piace di più.
La nostra vela. E la voce inconfondibile di Pina Russo. È bello quando poi ci dà anche degli spunti di riflessione, soprattutto
bellissimo,
se riguardano i Beatles. Quindi Pina, più che mai, intervieni di più. E mi piacerebbe concludere ascoltando un altro componimento di Broschi. Beh, se voi siete d'accordo e siete pronti, con l'aiuto della regia, e ci salutiamo così. Beh, vi ricordo che il podcast, o meglio, che domani andrà in onda, domani mattina, la replica di appunto Musica e Parole su www.radiopontregeneration.com, venerdì il podcast, che potete condividere, scaricare e ritrovare anche su YouTube.
Ancora Venezia, allora.
Assolutamente.
La nube, di notte spiegazzata, alza una vela di farina. La guancia opaca acquista dallo schiaffo del fornaio rossore, e nella bottega dell'usuraio brillano conterie. Vanno le barche spazzine, come scolari in corsa battono col bastone gli steccati. I raggi del mattino ispezionano colonne, arcate, fosse, ciocche d'alghe, mattoni. Un'alba lunga, il marmo freddo e nudo delle anche della nuova Susanna. Al momento di entrare nell'acqua è accompagnato dal ronzio delle cineprese di due nuovi vecchioni giapponesi. Due o tre pingui piccioni si staccano da un capitello e si trasformano in gabbiani. È quello che si paga a volare sull'acqua, o è calunnia che un letto racconta assonnato a un soffitto? Close my eyes, take me back home. Close my eyes, take me back to 3 a.m. in the back room. Take your dress off from my fingers through your hair. Wanna feel you all over me, over me. 5 a.m. little sailboat ride up and down your waves. Wanna feel you are.
Musica e parole, emozioni in versi su Radio Ponte Regeneration con Maria Pagano.